నమో తస్స భాగవతో అరహతో సమ్మా సంబుద్దస్స నమో తస్స భాగవతో అరహతో సమ్మా సంబుద్దస్స నమో తస్స భాగవతో అరహతో సమ్మా సంబుద్దస్స బుద్ధం సమ్మందం నమస్సామి. Una domanda che è arrivata da una persona che giustamente sta facendo pratica sul retto sforzo è quella del perché negli stadi mentali non salutare non si facesse riferimento alla paura, chiedendosi se invece fosse compresa nell'avversione. E non è una domanda così semplice a cui rispondere, perché per noi la paura è considerata in genere un aspetto piuttosto nefasto, abbiamo paura e questo non ci piace. Però in realtà il Buddha non annovera la paura all'interno degli stati mentali non salutari, e non li annovera di per sé nemmeno in quelli salutari, ma la considera salutare o non salutare a seconda di quello che, diciamo, dell'oggetto in particolare della paura. Nel canone Pali ci sono tutti quanti questi vari sutta del Buddha in cui una volta si parla di avversione, una volta si parla di attaccamento, una volta si parla di avarizia, un'altra volta di dubbio, e così via. Quindi non è proprio facile mantenere sotto controllo tutti i vari aspetti degli stati mentali salutari o non salutari, dove per salutari intendiamo quelli che ci portano e ci avvicinano a uno stato di totale illuminazione o quantomeno parziale illuminazione, e quindi al Nibbana, mentre quelli non salutari sono quelli che ci bloccano, quelli che ci impediscono di raggiungere questo stato di totale serenità senza più condizionamenti. La vera differenza fra il Nibbana, fra il Nirvana e gli altri stati è che il Nibbana è uno stato non condizionato, mentre tutti gli altri stati sono condizionati da qualcosa. E l'obiettivo chiaramente è che riconoscere che quando qualcosa è condizionato, quella particolare cosa non ci dà una stabilità tale di consentirci di essere serenamente appagati, perché se cambia la condizione chiaramente cambierà anche l'effetto, e quindi quello che avevamo trovato come pace e stabilità andrà a cadere come un castello di carte. Si mettono le carte uno sull'altra, si arriva anche ad arrivare a diversi piani di carte, sembra di aver fatto una cosa molto grande, ma se poi tocchiamo la carta alla base, le carte vengono giù tutte drammaticamente. Sempre nel canone Pali però c'è un'altra sezione che non è quella dei sutta, non è quella degli insegnamenti del Buddha, dei discepoli del Buddha, per lo più discepoli monaci o monache, qualche volta anche discepoli laici e discepoli laiche. Non è quella soltanto la fonte. Non è quella soltanto l'unica fonte dei nostri insegnamenti, quella dei sutta, ma c'è anche un'altra sezione che è quella dell'Abhidhamma. L'Abhidhamma la possiamo considerare una sorta di sintesi di tutti quanti gli insegnamenti che si trovano nel canone Pali. È una specie di manuale di psicologia buddista, così è stato chiamato, e rappresenta in modo molto più analitico quello che il Buddha insegna nei diversi insegnamenti. Un po' l'Abhidhamma consente di avere un tono di voce che è più omogeneo, perché gli insegnamenti del Buddha sono diversi a seconda delle persone a cui insegnava, quindi in alcuni casi dà degli insegnamenti molto semplici perché magari erano persone che conoscevano poco il Dhamma, se non per nulla. Molto spesso capitava al Buddha nelle sue peregrinazioni di incontrare persone che non aveva mai incontrato prima e quindi non sapevano nulla del suo particolare insegnamento. In altri casi invece magari insegnava a dei monaci, in alcuni casi addirittura insegnava a dei monaci già illuminati, e quindi il suo linguaggio era completamente diverso, molto più sintetico, senza troppi esempi, senza troppe spiegazioni. Addirittura poi c'è nell'insegnamento cosiddetto graduale del Buddha, magari insegnava soltanto, diciamo, una cosa considerata iniziale a tutte le forme della pratica, che è quella della dana, della generosità, per cui magari a dei laici che non avevano competenza di Dhamma, non avevano competenza di meditazione, intanto gli diceva: ok, intanto pratica con la generosità nei confronti del Sangha, dei monaci, portando cibo, portando medicinali, dandogli una copertura con un monastero e così via, ma anche la generosità nei confronti di tutti quanti gli esseri, sia le altre persone che gli animali, le piante, che anche gli esseri invisibili. Invece in altri casi dice: tutto questo non esiste. Se osserviamo dal punto di vista del vuoto, non ci sono persone, non ci sono esseri, non c'è niente, non c'è nulla di tutto quanto questo. In uno degli insegnamenti, quando i monaci si lamentavano che il Buddha ormai era prossimo alla morte, gli diceva: ma di che ve lo occupate? Quando scomparirò, che nemmeno adesso saprete trovarmi, non mi trovate nel corpo, non mi trovate in tutti i fenomeni mentali. Per cui c'è molta, molta varietà che a volte lascia un po' perplessi. Nell'Abhidhamma questo, diciamo, invece viene in un qualche modo risolto, perché si entra in dettaglio di un qualche elemento, lo si spacchetta fino ad arrivare al singolo elemento mentale, quello che nell'Abhidhamma si chiama citta. I citta sono dei micro momenti mentali, più o meno, diciamo, un decimo di secondo l'uno, anche se chiaramente non c'è indicato il tempo, in cui nella mente c'è soltanto un particolare tipo di citta, un particolare cetasica. E rispetto a questo, chiaramente l'Abhidhamma è molto molto grande, sono tutta una serie di testi scritti che ammontano a diversi migliaia di pagine, vengono in un qualche modo riportati all'ispirazione di Sariputta, che è uno dei discepoli più importanti del Buddha, e Sariputta, diciamo, ha spinto per fare questo compendio, ma sono andati avanti per molto tempo. È probabilmente una forma del canone più recente, è stata aggiunta anche naturalmente dopo la morte del Buddha, e ci sono addirittura degli Abhidhamma Theravada in lingua sanscrita, mentre il resto del canone è in lingua Pali, non fanno parte del canone ma sono comunque, diciamo, tradizione Theravada, per poi invece diventare Abhidharma, che è quella la versione in sanscrita della tradizione Mahayana, che sono sostanzialmente diversi rispetto all'Abhidhamma del canone Pali. Detto questo, in realtà ci stanno degli elenchi molto 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 lunghi, e noi possiamo, anziché andarci a leggere 4.000 pagine dell'Abhidhamma, possiamo leggere un commentario, o meglio ancora possiamo leggere il commento al commento che ha fatto Bhikkhu Bodhi, che lo chiama il manuale comprensivo dell'Abhidhamma, che sono un certo numero di pagine, sono circa 400 per rotte pagine, in cui prende un commentario di un'ottantina di pagine e lo spiega meglio. In questo comprensivo manuale dell'Abhidhamma, Comprehensive Manual o Abhidhamma, fatto da Bhikkhu Bodhi, c'è una tabella molto utile dei 52 fattori mentali. In questi 52 fattori mentali li divide in diverse categorie, li divide, diciamo, nella parte delle variabili etiche, dove ci sono alcune che sono considerate universali, quindi sempre presenti, e altre invece che sono considerate occasionali, qualche volta ci sono e qualche altra volta non ci sono. Ad esempio, fra quelle sempre presenti c'è il contatto, c'è la sensazione, la percezione, la volizione, cioè il voler fare qualche cosa, c'è la facoltà della vita. La facoltà della vita è una cosa particolarmente importante nell'Abhidhamma, che è quello che sostiene di fatto la vita, è una specie di elemento di sottofondo che ci mantiene vivi, e c'è l'attenzione. Mentre ad esempio occasionalmente c'è la decisione, c'è il desiderio, l'energia, l'applicazione sostenuta e così via. Per la parte dei fattori invece non salutari ce ne sono diversi, sia in questo caso universali, cioè delle cose che sono sempre presenti quando c'è qualcosa che non è salutare, e delle cose invece che appaiono soltanto in alcuni momenti. La parte interessante è che in questi fattori non salutari universali, che quindi sono sempre presenti nella mente qualunque cosa di non salutare che si faccia, c'è la delusione, cioè quindi l'ignoranza. L'ignoranza, delusione quasi intende l'ignoranza, diciamo, dei veri effetti del Dhamma, dei veri effetti di quello che facciamo, quindi la conoscenza approfondita delle quattro nobili verità, della legge del karma e così via. C'è la mancanza di vergogna. Mancanza di vergogna è un aspetto particolarmente interessante. Devo dire che quando a Giancantico fece un corso al monastero sull'Abhidhamma, e mi rimase particolarmente colpito, perché non avrei mai pensato che l'assenza di vergogna potesse essere un fattore universale sempre presente. La mancanza di vergogna vuol dire che non ci vergogniamo di fare quella cosa che stiamo facendo, non salutare. Stiamo prendendo a calci una persona e non ci vergogniamo di farci vedere che stiamo prendendo a calci quella persona, nemmeno di farci vedere da noi stessi. Un altro dei quattro fattori non salutari universali invece è la mancanza di paura. La mancanza di paura di fare il male, di fare la cosa sbagliata. Quindi in questo caso qui non è la paura che è bloccante, ma l'assenza di paura. Quindi non abbiamo paura di fare ciò che è sbagliato. Andiamo a rubare, sappiamo che è sbagliato, non abbiamo paura di fare qualcosa di sbagliato. E da ultimo c'è l'irrequietezza. L'irrequietezza è un tema che conosco bene nelle mie parti non salutarie, ed è questa agitazione che ci fa muovere, agitazione chiaramente che è del tutto connaturata con l'ignoranza e che fa sì che ci sproni a fare qualcosa di non salutare. Quindi ignoranza, mancanza di vergogna, mancanza di paura di fare le cose sbagliate e irrequietezza sono i fattori non salutari universali, quelli che stanno sempre presenti in tutti quanti cetasica non salutare, tutti quanti i momenti non salutare. Mentre occasionalmente ci sta una volta l'invidia, una volta il torpore, una volta il dubbio, una volta l'avidità, una volta le visioni sbagliate e così via, con tutti quanti i diversi elementi. Nella parte invece dei cosiddetti bei fattori, i fattori quelli salutari, abbiamo una grande quantità di universali, che sono la fiducia, la fede, la consapevolezza, la vergogna, la paura di sbagliare. Vedete che c'è mancanza di paura negli universali non salutari, invece c'è la vergogna e la paura di sbagliare nella parte di quelli salutari. E poi naturalmente ci sono tutti quanti gli opposti, chiaramente non avidità, il non odio e così via, cioè la neutralità della mente. E poi ci sono tutte quante le parti di tranquillità, di leggerezza, malleabilità, di mantenimento di tutti quanti questi aspetti, dell'essere esperti del corpo mentale cosiddetto, esperti anche della coscienza, della rettitudine del corpo mentale, quindi della parte della mente che possiamo controllare e della coscienza, comprese poi invece delle altre aspetti che non sono universali, che sono le forme di astinenza, quindi la retta parola, la retta azione, il retto modo di vivere. E poi naturalmente andiamo a apprendere chiaramente i Brahma Vihara. I Brahma Vihara sono chiaramente illimitabili, quindi abbiamo la compassione e la gioia compartecipe. E da ultimo chiaramente abbiamo l'aspetto della saggezza, quindi la facoltà della saggezza, che chiaramente è l'opposto dell'ignoranza che abbiamo visto negli universali non salutari. Abbiamo da una parte gli universali non salutari, che viene pareggiata invece dalla conoscenza profonda, che però non si presenta sempre e quindi non è universale, è soltanto quando siamo capaci di svilupparla, il che è completamente sviluppata anche illuminato e può essere sviluppata in noi in momenti particolari. Quindi noi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti che hanno a disposizione gli illuminati, magari a piccole dosi con deragliamenti qua e là, però gli strumenti sono esattamente gli stessi. Questa lunga tabella è interessante proprio per questo aspetto, in cui la paura viene mostrata come un aspetto positivo. La paura di sbagliare è un aspetto assolutamente positivo, porta al cosiddetto appunto un fattore bello, un fattore salutare, così come lo è la vergogna, mentre l'assenza di vergogna e l'assenza di paura sono considerati non salutari. E questo è abbastanza strano per noi, perché pensiamo che la paura sia comunque qualcosa che non ci piace, quindi qualcosa che non va bene. In realtà negli insegnamenti del Buddha ci sono due termini che vengono utilizzati spesso proprio per rappresentare questo tipo di vergogna e di paura, che si chiamano Hiri e Ottappa, che sono: uno, il senso di vergogna di fare delle cose che non sono adeguate ai valori del Dhamma, e l'altro invece Ottappa è la paura di sbagliare, la paura di fare qualcosa che sia errato nei confronti degli altri e nei nostri confronti, quindi non salutare. Cioè Gian Gesaro addirittura in modo molto efficace li sintetizza così: dice che Iri è considerare il karma cattivo, vergognoso quanto lo è defecare nel mezzo del mercato. Quindi praticamente immaginiamo di fare qualche operazione che ci porta a fare delle cose non salutari, quindi ad accumulare karma non salutare, ed è l'equivalente che metterci serenamente a defecare nel mezzo del mercato. Direi che è una cosa, insomma, che non faremmo con molta leggerezza nessuno di noi, e quindi lui dice: prendiamola in questo modo. E Ottappa invece, che è la parte, quindi abbiamo una parte di vergogna e adesso la parte di paura, che è Ottappa, ed è considerare invece il cattivo karma, quello che appunto ci porta verso stati non salutari, è spaventoso quanto afferrare un cobra, un serpente velenoso. Questi due sono tipicamente chiamati i difensori del mondo. I difensori del mondo perché il Buddha dice che Iri e Ottappa, praticamente questa vergogna e questa paura, impediscono al mondo di degenerare verso un'assenza totale di moralità e in assenza totale di riconoscimento degli altri, e quindi sono due aspetti particolarmente importanti. La paura può essere anche particolarmente positiva nel momento in cui ci sprona a seguire la via del Dharma. Cioè, nella tradizione tibetana, una storia molto famosa di un grande praticante, anche un grande illuminato, che è Milarepa, che cominciò a praticare in modo serio perché inizialmente aveva praticato la magia nera, per così dire. Aveva imparato delle cose terrificanti, e una volta per la rabbia aveva causato un disastro completo, praticamente andando a distruggere un completo villaggio, uccidendo tutte le persone che c'erano dentro, uomini, donne, bambini, senza preoccuparsi, anche cavalli in realtà. E lui a un certo punto disse: io si rese conto di quello che aveva fatto e disse: io ho ucciso in un modo terrificante tutte queste persone, tutti questi bambini, tutti questi cavalli. Anche questa è una cosa che mi fece particolarmente impressione la prima volta che sentii questa storia. È un po' come la mancanza di vergogna. Cioè, quindi nella prossima vita rinascerò in una vita terrificante. Se mi va bene potrei rinascere come animale, se mi va male vado a finire nei peggiori inferni inferni possibili. Dice quindi, è arrivato il momento che in questa vita mi do da fare per raggiungere l'illuminazione, che mi affretto a fare qualcosa per raggiungere l'illuminazione. E quindi, insomma, vediamo che la mancanza di vergogna, la mancanza di paura di fare del male, che era quello che aveva portato Milarepa a distruggere tutti questi esseri, queste persone, questi animali, mandandogli una specie di tempesta di pietre, non l'aveva protetto, non aveva avuto il protettore della vergogna, il protettore della paura di Iri Ottappa. Mentre poi, diciamo, questa forma di protezione gli era arrivata, anche se tardiva, e questo l'ha spronato a raggiungere poi l'illuminazione, diventando poi una guida per infinite persone. Per cui i canti di Milarepa sono ancora adesso molto, molto letti, molto studiati, e Milarepa è passato alla fama un po' perché è stato un grande assassino, ma molto perché invece è stato un grande illuminato. Un po' la paura ci consente poi di avvicinarci anche a quello stato di voler fortemente raggiungere l'illuminazione, che è quello che possiamo provare anche senza passare per la paura. Però la paura è senz'altro un buon approccio. E in questo caso il Buddha ci dice che questa non è una paura che ci allontana dal Dharma, tutto al contrario. C'è nel sutta osservare la pioggia, si chiama Kamma Karana Kavago, che sta nell'Anguttara Nikaya 2.1, quindi sta nella raccolta di discorsi numerici, in cui il Buddha praticamente racconta quali sono le persone biasimevoli. E quindi dice, ci sono le persone biasimevoli nel qui ed ora, e poi ci sono le persone biasimevoli invece nel qui e dopo. E poi racconta, facendo anche in modo molto, molto colorato, dice che è la persona biasimevole nel qui e ora. Dice, monaci, una certa persona, vede un ladro, un criminale che è catturato, viene condotto davanti al re, il quale decide le varie punizioni. Lo fa frustare, lo fa amputare gli arti, fa delle cose terrificanti, tagliare i capelli, lo butta in una cella, lo brucia, insomma, fanno delle cose una peggio di un'altra. E la persona, quindi, colui che riflette guardando questa persona, come questo ladro, questo criminale viene punito, allo stesso modo sarò punito anch'io con la frusta e tutte le altre cose, decapitato con una spada. Avendo le paure, avendo paura delle colpe, nel qui ed ora, questa persona non ruba e non commette azioni malvagie. Questo, diciamo, per la paura degli effetti immediati di quello che si fanno. Non rubo un'automobile perché so che se rubo un'automobile poi mi danno 2 anni di carcere e perderò la famiglia e tutto il resto, e non mi va di stare in carcere per tutto quanto questo tempo, e non uccido nessuno perché mi danno l'ergastolo e passerò la vita in carcere. Questo perché stiamo in un mondo abbastanza tranquillo. Non uccido nessuno perché so che poi mi uccideranno, come spesso accade nella criminalità organizzata. Invece nel biasimevole del qui e dopo, praticamente si riporta una certa persona, riflette, leggiamo perché questo è interessante, che ha una cattiva condotta fisica avrà effetti negativi nel qui e dopo. Chi ha una cattiva condotta verbale avrà effetti negativi nel qui e dopo. Dopo si intende ovviamente nelle prossime vite. Chi ha una condotta fisica mentale avrà effetti negativi nel qui e dopo. Quindi se avessi io, la persona che sta riflettendo, una cattiva condotta fisica, verbale e mentale, dopo la morte rinascerei in mondi e realtà inferiori, negli inferi. Avendo paura delle colpe nel qui e dopo, abbandona la cattiva condotta fisica e persegue la buona condotta fisica. Abbandona la cattiva condotta verbale e persegue la buona condotta verbale. Abbandona la cattiva condotta mentale e persegue la buona condotta mentale. Monaci, questa è la persona biasimevole nel qui e dopo. E poi conclude questo sutta dicendo che in questo modo ci dobbiamo addestrare. Se temiamo le nostre colpe, vedremo il pericolo nelle colpe e potremmo aspettarci di essere liberati dalle colpe. E questo, diciamo, è questo bellissimo sutta, un po' violento questo sutta, il sutta delle colpe, il Vajrasutta. Ed è un insegnamento dato, diciamo, anche in modo molto emotivo, insomma, per colpire un po' le persone che ascoltavano questo insegnamento. Quindi non è un insegnamento probabilmente che avrebbe dato a dei quasi illuminati che già avevano fatto esperienza di queste cose. C'è invece un altro sutta, che è il Bhayabharava Sutta, che sta nel Majjhima Nikaya, quindi è uno dei sutta considerati, diciamo, importanti per stare in questa collezione dei sutta di media lunghezza. E Bhaya vuol dire paura, è un'altra forma di paura, quindi qui andiamo a avere quello che noi chiamiamo paura, poi vengono poi riportate, diciamo, in pali sono parole diverse, per noi sono sempre le stesse, che però non erano così alla fonte. Ad esempio, questa cosa della colpa viene chiamata Vajjam, mentre in quest'altro caso abbiamo quest'altro termine, che è Bhaya. E qui il Buddha ci racconta di una persona che gli fa una domanda, un bramino che salutò il sublime Janusoni, e gli chiese se le persone che andavano a praticare all'interno, i suoi seguaci che andavano a praticare dentro le foreste, non avessero paura. Per cui diceva: si viene alla foresta in luoghi remoti, è difficile amare la solitudine, questo gli dice il laico che fa la domanda, e goderne in ritiro. I recessi della foresta, un monaco che non può dominarsi, certo fanno agghiacciare il cuore nel petto. Noi potremmo dire: sì, vabbè, ma quello è un monaco, che paura c'ha? Non so se vi è mai capitato di stare a dormire fuori, magari senza nemmeno una tenda, di sentire dei rumori durante la notte in cui magari possono passare dei cinghiali, degli altri animali. Beh, mi è capitato, e devo dire che, insomma, un po' di paura viene. Se poi pensiamo che qui stiamo parlando delle foreste dell'India, che non sono certo le foreste dell'Italia o comunque dell'Europa, dove non è che ci stanno i cinghiali, magari ci stanno i tigri o i leoni che ci si mangiano crudi, insomma, stiamo parlando di tutt'altro, come dire, livello di complicazione. E il Buddha risponde che effettivamente questo è possibile, ed era un problema che si era posto pure lui, di questa paura. Il Buddha risponde così: e così è, Bramano, è accaduto anche a me prima del pieno risveglio, quindi prima di essere illuminato, quando ero ancora imperfetto e cercavo appunto di raggiungere il risveglio. Allora io mi dissi: tutti quei cari ascedi o bramani che, non retti in azione, cercano luoghi remoti nel profondo della foresta, quelli appunto perché il loro agire non è retto, debitamente provano spavento e terrore. Ma io, che essendo retto in azioni, cerco luoghi remoti nel profondo della foresta, io seguo il retto agire. E quindi, se vi sono uomini probi che, essendo retti in azione, cercano luoghi profondi nella foresta, io sono uno di essi. Quindi osservai che possedevo questa rettitudine dell'agire, crebbe il mio compiacimento nella foresta. E continua così, oltre che nell'agire, nella parola e anche nella mente. Sono sempre questa triplice attività etica di azione, quindi la parte del corpo, la parte della parola e la parte della mente, con un controllo completo, diciamo, di tutte quante queste cose. Quindi praticamente, avendo risolto tutti quanti questi aspetti, che in questo sutta si elencano completamente, vi consiglio di leggerlo completamente. Quindi qua dice: quelli che sono, abbiamo detto prima, non retti nelle azioni, non retti nelle parole, non retti nei pensieri, non hanno retto animo, sono bramosi e pieni di veementi desideri, sono acri e rosi, accidiosi e pigri, agitati e con spirito irrequieto. Quindi qua torniamo all'irrequietudine, che è uno degli universali non salutari, e questo è molto interessante. Sono incerti e dubbiosi, anche questo è un altro degli stati mentali di cetasica non salutari, in questo caso occasionale, che è quello della sonnolenza e del torpore. Sono timorosi, tremano, provano spavento e terrore, ma io sono libero, dice il Buddha, da tremito e timore, perciò crebbe il mio compiacimento nelle vie della foresta. Avidi di ricompense, affranti e frustati, mente confusa e torbida, inquieti e distratti, stupidi e stolti, superando tutti quanti questi aspetti, finalmente si può stare serenamente in mezzo a una foresta con i leoni e le tigri che stanno l'intorno, i serpenti peggio ancora, senza avere nessun problema. E quindi anche in questo caso, diciamo, la paura ha evidentemente un aspetto negativo, perché la prova, ma è un po' una cartina al tornasole di quelli che possono essere le buone ragioni. Potremmo leggere questo sutta al contrario, anziché dire se sono agitato allora ho paura, magari dice perché ho paura, andiamo a vedere se sono agitato. Quindi potremmo prenderlo come una specie di checklist in cui andiamo a fare questo sutta e diciamo vediamo un po' come sto adesso, sono arrabbiato, è questo che mi porta paura, e magari è quello che mi porta pure, magari ho paura di uccidere qualcuno, possono anche capitare queste situazioni, una situazione tale. Una delle ragioni, io feci anziché il militare ho fatto il servizio civile, oltre che mi sembrava una buona idea fare il qualcosa, insomma, che non fosse a favore della guerra. C'era anche un'altra ragione più profonda, che un mio amico, una persona estremamente tranquilla, andò a fare il militare prima di me e dopo pochi mesi sbatté al muro uno e lo stava per uccidere finché non l'hanno bloccato e poi l'hanno spedito in punizione da qualche parte. Io, che ero molto più aggressivo di questo mio amico, ho pensato: se vado lì sicuramente ne ammazzo almeno 3 o 4, forse non è il caso. Quindi in quel caso era una paura esattamente di questa linea, cioè quelli che sono agri e irosi provano spavento e terrore. Io potrei dire eccomi qua, era esattamente come ero in quel momento, quindi decisi che forse qualunque fosse la cosa era il caso di evitare di andarmi a mettere in quella particolare condizione. Un illuminato può andare serenamente a fare il servizio militare senza crearsi nessun problema, ovviamente senza sparare su nessuno, senza aggredire nessuno, ma se vuole trovare in una situazione giocare a fare il soldato che non uccide nessuno, con serenità, con libertà, mentre ad esempio nel mio caso, quando decisi di fare questa cosa, non era precisamente una cosa di serenità, ma era più una forma di, forse di ottappa, nel senso che avevo paura di fare qualcosa di sbagliato. In quel caso, quindi, diciamo, iri e ottappa chiaramente sono sempre stati preliminari, quando un illuminato non serve più né quello né quell'altro. Quindi nel mio caso funzionò una buona dose di ottappa, di terrore di fare le cose sbagliate. Quindi, andando a rivedere questo lungo elenco, possiamo chiederci, quando abbiamo paura, del perché abbiamo paura. Smontando queste cose possiamo anche andare a smontare le nostre paure. È essenziale, come spesso il Buddha ci ripete, ce l'ha ripetuto anche nell'altro sutta, quello che abbiamo letto prima, in cui appunto si completa dicendo che in questo modo dobbiamo addestrarci, quello di andare a riconoscere la paura di fare le cose sbagliate nell'ora, quindi di avere gli effetti ora, di avere gli effetti nelle vite successive o anche momenti di vita successiva, se non vogliamo utilizzare, diciamo, la rinascita, anche se il Buddha qui parla esplicitamente di una vita successiva. È l'addestramento la parte importante, quindi l'addestramento è quella cosa che dobbiamo fare andando a osservare con cura quello che sta succedendo in questa nostra mente così sballonzolata a destra e a sinistra. E il Buddha ci dà tutti quanti questi spunti da andare a vedere se c'è l'ira, se c'è il torpore, se c'è la rabbia, se c'è la cattiva volontà, l'uso sbagliato del corpo e così via. Tutte quante queste sono tutti elementi della paura. E quindi la paura, in un qualche modo, che è ovviamente uno stato bloccante, quindi chiaramente lo possiamo considerare non salutare, lo possiamo fare diventare una specie di cartina al tornasole della nostra mancanza di illuminazione in quel momento, e quindi farlo ridiventare a sua volta a sua volta un elemento addirittura salutare, così come è stato salutare per Milarepa la paura appunto di rinascere in uno degli inferni terrificanti che anche in questo sutta il Buddha ci ha ben raccontato. E quindi con l'augurio che tutti noi possiamo evitare di arrivare a fare quello che ha fatto Milarepa, magari accontentandoci di tagliare una pianta che ci ha fatto arrabbiare anziché uccidere tante persone e tanti cavalli, e con l'augurio però di fare quello che ha fatto Milarepa successivamente, cioè di fare un percorso di addestramento faticosissimo, estremamente faticoso, una cosa incredibile per la ricerca che ha dovuto fare col maestro, costruire torri, distruggere torri, ricostruire torri e fare tutte quante queste cose finché non ha raggiunto l'illuminazione. E quindi che questo insegnamento del Buddha, che questo insegnamento di Milarepa, di tutte le persone che hanno praticato prima di noi raggiungendo l'illuminazione, ci diano da stimolo a osservare con cura la nostra mente e smontare tutto fino a essere completamente sereni e poter dimorare in una foresta piena di cobra e via elencando senza avere alcuna paura. Grazie.